Il drago e la bambina. C'era una volta una bambina di nome Cassandra che abitava nella più alta torre di una lugubre fortezza nascosta in un fitto bosco. Insieme a lei vivevano una maga brutta e perfida e un drago enorme ma buono. La bimba non lo sapeva, ma era in realtà una principessina. Anni prima, quando era ancora in fasce, era stata rapita dalla strega, irata col re suo padre per non averle concesso di diventare la protettrice del regno. Era stata quindi condotta nel vecchio castello ed allevata col solo scopo di servire la vecchia megera. Ma Cassandra non sapeva nulla di tutto questo. Pensava di essere una povera orfanella che la strega, nella sua infinita bontà, avesse raccolto nella sua casa. La donna le aveva infatti raccontato di averla trovata per la strada in una cesta e di averla sottratta dei briganti che volevano raccoglierla e venderla. Ragione per cui la bimba le era infinitamente grata e nonostante quella la trattasse sempre in malo modo, non poteva fare a meno di sorriderle e di soddisfare ogni suo desiderio. Certo, la vita al castello per lei non era facile. Ogni giorno doveva spazzare i pavimenti, spolverare i libri e lustrare tutte le ampolle delle pozioni, tanto da farle brillare. Poi doveva pulire accuratamente tutte le vetrate colorate del maniero, perché alla strega piacevano i giochi di sfumature prodotti dalla luce del sole che le illuminava. E lucidare i calderoni di rame, perché la strega non sopportava che si coprissero di fuliggine. E preparare ghiotte le cornie sempre diverse, perché la strega era incredibilmente golosa. E rifare ogni giorno i 100 letti delle 100 camere da letto del castello, perché alla strega piaceva dormire ogni giorno in una stanza diversa ed avere sempre lenzuola fresche e profumate. E lavare, e stirare, e cucire, e ricamare, perché alla strega piaceva vestire come una nobildonna. La piccola Cassandra non aveva quasi mai un attimo di pace. Per fortuna, però, ad aiutarla c'era il suo inseparabile amico Berto, il drago. Berto era grande come una casa, col corpo blu come il mare più profondo e le ali di un rosso caldo come il sole del tramonto. Aveva enormi occhi di un azzurro intenso come il cielo in una mattinata limpida, una cresta nera come una notte senza stelle e senza luna, ed un muso così simpatico che la bimba proprio non capiva come riuscisse a spaventare qualcuno. Lui le dava una mano nelle faccende domestiche. Ad esempio, legava degli spazzoloni alla coda per poter pulire i pavimenti scodinzolando, o sbatteva le lunghe ciglia vicino alla libreria per spolverare in men che non si dica tutti i libri, o si sgranchiva le ali proprio davanti al filo del bucato, in modo che questo, col movimento dell'aria, si asciugasse più in fretta. Insomma, si dava da fare in ogni modo possibile per aiutare la sua piccola amica. E quando tutti i doveri quotidiani erano stati portati a termine, si caricava la principessina sul dorso e insieme volavano via ad esplorare il mondo. Certo, di questo la strega non era molto contenta, ma il drago le aveva dato la propria parola d'onore che avrebbe sempre riportato indietro la piccola e che non le avrebbe mai permesso di scappare. E nonostante la parola di un drago fosse sacra, la megera si era premunita di minacciarlo che se non fosse tornata, la piccola sarebbe morta. E così scorreva la loro vita, tra il lavoro di ogni giorno e le grandi fughe. Berto mostrò a Cassandra luoghi incantevoli ed indimenticabili. La condusse attraverso i deserti, divertendosi a cambiare la forma delle dune col movimento delle ali e a fare castelli di sabbia sulla riva degli specchi d'acqua nelle oasi. Sorvolò boschi e giungle, soffiando leggermente tra le foglie degli alberi, in modo che tutti gli uccelli si alzassero in volo e Cassandra potesse vederne gli sgargianti colori. Passò su città e paesi, ridendo con lei nel veder fuggire spaventati gli abitanti, che dall'alto sembravano tante formichine. Sfiorò col grande corpo mari e oceani, perché lei potesse assaporare gli schizzi di acqua salata e potesse scorgere le sagome dei grandi animali marini. Una sera la portò addirittura su nello spazio più profondo, perché potesse ammirare la luminosità di ogni stella del firmamento e potesse prendere un pugno di polvere di luna da conservare in una bottiglietta per illuminare la sua stanza di argentei bagliori. La bimba crebbe e, crescendo, divenne una splendida fanciulla. Ma non era solo bella, il lavoro di ogni giorno l'aveva resa energica, i libri della strega colta e i viaggi col drago coraggiosa. Non fosse stata prigioniera, certo avrebbe avuto stuoli di corteggiatori. E il drago stesso, nonostante la conoscesse da sempre, non riusciva a non guardarla con occhi diversi. Tanto diversi, tanto dolci e tanto strani, che talvolta la facevano arrossire. Un giorno, mentre entrambi erano affaccendati nei loro mestieri, la strega corse nella stanza dove entrambi si trovavano gridando: «Presto, Berto! C'è un cavaliere alle porte della foresta. Chiede di Cassandra. Dice di essere venuto per liberarla e portarla via». Cassandra ebbe un fremito di gioia e rivolse lo sguardo verso l'amico drago per condividere con lui la sua emozione. Grande fu il suo stupore nello scorgere, negli occhi di lui, una strana espressione, come di tristezza e amarezza. La strega riprese ad urlare: «Berto, non stare lì impalato! Vai a cacciarlo via, subito!» Il drago si voltò verso la principessa. Aveva appena preso una decisione importante. Le sorrise, le fece un goffo inchino e volò via. Cassandra non capiva perché la strega non aveva usato la magia per allontanare l'intruso senza mettere a rischio la vita di Berto. Provò a chiederlo alla donna, ma costei le rispose che le sue decisioni non dovevano riguardarla. Intanto Berto volava verso il cavaliere. Sapeva che l'unico modo per liberare la principessa era quello di lasciare che l'uomo lo sconfiggesse. Lui avrebbe certamente perso la vita, ma la fanciulla avrebbe finalmente trovato la felicità e forse l'amore. Ma non poteva lasciarsi battere troppo facilmente, altrimenti la strega se ne sarebbe accorta e sarebbe intervenuta. Doveva essere furbo e fingere di combattere. Arrivò finalmente ai margini del bosco. Tutto era silenzioso. Sembrava che anche gli animali tacessero in attesa dello scontro. Il cavaliere gli si parò di fronte. Era vestito di un'armatura splendente ed impugnava una spada affilata e lucente. Sotto l'elmo aveva uno sguardo fiero nei grandi occhi neri, incorniciati da riccioli biondi. Per un attimo a Berto ricordò Cassandra. Dopo un breve scambio di sguardi feroci, la battaglia iniziò. I fendenti del cavaliere erano potenti e furiosi, e il drago si difendeva debolmente con le grandi zampe. L'uomo avanzava con sicurezza ed ardimento, il drago indietreggiava, facendogli credere di essere più forte. L'uno gridava per la rabbia, l'altro ruggiva per il dolore. Ogni soffio infuocato del drago era stranamente troppo alto per colpire il giovane o troppo debole per superare la sicura protezione del suo scudo. Alla fine Berto si arrese e, col cuore colmo di tristezza e paura, allargò le zampe in modo che il cavaliere potesse sferrare il colpo mortale. E così fu. La lama gli trapassò il petto e si conficcò nel cuore. Il drago, con le ultime forze rimaste, spiccò il volo. Voleva vedere per l'ultima volta la sua principessa. Planò sulla grande terrazza della sua torre, dalla quale lei aveva seguito con terrore tutto il combattimento, e crollò tra le sue braccia. Le lacrime della fanciulla bagnarono il suo muso e lui si sentì felice e pronto a morire. In quel mentre giunse sulla terrazza anche il cavaliere, che, pensando che il drago fosse tornato per uccidere Cassandra, si avventò su di lui per finirlo. Ma la ragazza fu più veloce e protesse Berto col proprio corpo, ricevendo la spada dritta nel cuore. Fu in quel momento che arrivò la strega. che alla vista della scena lanciò un terribile urlo di rabbia. E l'urlo fu così forte ed acuto da frantumarla come se fosse stata di cristallo. Fu allora che qualcosa di meraviglioso accadde. La fortezza si trasformò magicamente in un magnifico castello, la fitta foresta in un meraviglioso bosco costellato di graziose casette, ed ogni sasso in un uomo, una donna o un bambino. Il drago lentamente cambiò aspetto e divenne un bellissimo principe, con gli occhi di un azzurro intenso come il cielo in una mattinata limpida e i capelli neri come una notte senza stelle e senza luna. Non appena si rese conto di ciò che era accaduto, abbracciò stretta a sé la principessa ormai senza vita e pianse. In quell'istante dal nulla comparve una fata. «Io sono la fata protettrice del regno della principessa. Nulla potei fare quando fu rapita, ma lanciai un incantesimo grazie al quale la fanciulla sarebbe stata libera se un cavaliere, a costo della sua stessa vita, l'avesse liberata. E contro quel prode nulla avrebbe potuto la magia della strega. Per questo ella non l'ha usata contro il giovane giunto a salvarla. Non piangete, mio bel principe, nulla è perduto. L'amore che l'uno prova per l'altra ha spezzato l'incantesimo che vi legava alla strega e l'ha distrutta. Ora finalmente siete liberi». A quelle parole Cassandra miracolosamente aprì gli occhi e tornò alla vita, e tutte le ferite del principe scomparvero. La giovane guardò sorpresa l'uomo che la sosteneva tra le braccia e riconobbe nei suoi gli occhi del suo amico drago. Lui le sorrise e le raccontò la sua storia. «Sono il principe Dagoberto, e tutto ciò che vedi intorno a te fa parte del mio regno. Secoli fa, la strega venne al mio cospetto chiedendomi di diventare la protettrice del mio regno. Per lei doveva essere una vera fissazione, visto che lo chiese poi anche a tuo padre. Avendo saputo della sua malvagità, la cacciai, e lei per vendetta scagliò una terribile maledizione. Il regno si trasformò in una selva, le persone in sassi, il castello in un'oscura fortezza. Io stesso fui tramutato in drago e condannato a servirla in eterno, sotto la minaccia di veder scomparire per sempre tutto il mio paese. Vissi con la sola speranza di trovare un modo per distruggere la strega e salvare il mio popolo. Poi giungesti tu, principessa, a portare la gioia nella mia vita. La strega mi obbligò a non narrarti mai la tua vera storia, né la mia, ma a tenerti sempre sotto stretto controllo. Ed io ti vidi crescere, e alla fine mi innamorai di te. E quando questo cavaliere arrivò per trarti in salvo, capì che sebbene nulla potessi ormai fare per liberare i miei sudditi, avevo almeno la possibilità di donare a te la libertà. Andai verso la morte, ma prima che la vita mi abbandonasse, volli darti l'ultimo saluto. Il resto lo sai. Il tuo coraggioso sacrificio ha rotto l'incantesimo e ti ha salvato la vita. Ora va col cavaliere che ti ha liberata, e a lui che spetta l'onore di averti al proprio fianco per la vita. A quelle parole il giovane, che fino ad allora era rimasto silenzioso ad ascoltare, sorrise. «Principe Dagoberto, ciò che ha spezzato il sortilegio è il vostro amore. E comunque, io non potrei mai sposare Cassandra, perché sono suo fratello. Sono cresciuto con l'idea di liberarla, e non appena l'età e l'esperienza con le armi me l'hanno permesso, ho affrontato la sfida. E sono certo che mia sorella sarà felicissima di concedere a voi la sua mano». Nel tripudio generale, il terzetto fu accolto nel paese della principessa, dove lei poté finalmente riabbracciare i genitori e i fratelli. Poi tutti insieme tornarono nel regno di Dagoberto, dove si celebrarono le nozze reali e dove la fanciulla ed il principe drago vissero una vita lunghissima e felice.